Allora bene, 16 e 27 minuti primi, ci stiamo riprendendo da il brano di Tiziano Ferro. Tra l'altro sì, è un brano che ha riscosso successo, ci sono stati diversi trillini.
Ci fanno gli squilli.
Gli squilletti di apprezzamento, cosa che non succede mai a Silenzio Assordante. E poi abbiamo messo la musica preferita della corrispondente di adesso.
Certo, grazie mille, grazie mille.
Mi Silenzio Assordante al servizio del popolo.
Avrebbe provato stessi.
E allora, senti, facciamo così, io vi faccio parlare, mi eclisso.
Eclissati, basta la musica che hai messo.
Eccoci qua. Aspetta che mi sono mette cuffie che
ti sento lontanissima.
Eccomi.
Ok, senti? Perfetto, okay. Perfetto. Ciao,
bentornata su queste frequenze.
Ben ritrovati,
eccoci qua. Ok, allora
solo una cosa, devi parlare davanti al microfono e senza
muovere.
Dondolare con quel
sto sgabello.
Non me ne frega niente, cioè, io non è che posso fare un servizio di fonia così completo e complesso.
Va bene.
Mi scuso io per loro,
Ah, grazie.
Ok, perfetto.
Che atmosfera, che
oggi
atmosfera
siamo frizzanti, che oggi siamo frizzanti così.
Frizzantini,
sì. Eccoci qua. Allora, non so se vuoi iniziare tu a introdurre un po' la discussione e ci palleggiamo un po', o comunque noi ti ascoltiamo soprattutto.
Assolutamente. Intanto è stata fatta una premessa, ok?
È stata fatta una premessa nel sommario. In realtà no, ora mi stanno rimproverando, niente, è tutto un rimprovero.
Quindi si sa di cosa andiamo a parlare, benissimo. Allora, ciao a tutte e tutti intanto, per prima cosa. Diciamo quello di cui andiamo a parlare, e cioè il controllo della psichiatria, è assolutamente interno e fa parte delle lotte che i compagni e le compagne portano avanti, e incluse i compagni e le compagne arrestate, a cui va tutto il nostro affetto e la nostra solidarietà. Quindi non è, diciamo, un argomento, per quanto poco affrontato, non è un argomento che esula da quei contesti di lotta. E un saluto a tutte le persone prigioniere in questo momento. E allora, diciamo che faccio parte del collettivo Senza Numero, un collettivo, diciamo, che spesso ha parlato anche da questi microfoni. Ci occupiamo appunto di quello che è il controllo della psichiatria che è considerata una scienza, e quindi ci sembrava anche giusto, diciamo, da quando sono partite tutte le restrizioni decretate dai DPCM a seguito della dichiarazione di epidemia del primo gennaio di quest'anno, e appunto per Covid, come collettivo ci siamo ritrovati a ragionare molto su quello che significava, quello che avrebbero comportato queste misure adottate, e soprattutto in particolare cosa sarebbe accaduto a quella moltitudine di persone che per condizione sociale, per classe, per genere e per salute, diciamo che la quarantena non se la sarebbero vissuta come una tutto sommato piacevole sospensione dei ritmi frenetici a cui si è costretti o abituati. E quindi parliamo appunto di tutti quelli che hanno delle sofferenze dovute alle violenze di genere, per esempio all'interno delle abitazioni, delle famiglie tanto difese da questo Stato, ma anche a persone che hanno delle sofferenze o comunque sono etichettate come persone che soffrono di disagi psichici. E quindi avevamo scritto, diciamo, una riflessione che abbiamo poi pubblicato sul nostro sito, che è appunto Senza Numero, Quali erano le questioni che ci ponevamo? Intanto la paura, no? La paura è sempre stata, cioè le scelte politiche dei governi che infondono paura sono scelte che hanno sempre una vita molto facile, diciamo. E quando poi questa paura viene attribuita all'individuazione di un nemico, abbiamo addirittura l'apoteosi del senso di unità nazional popolare. In questo caso la paura è stata quella, appunto, che questo virus era letale, è letale, e quindi ci ha posto di fronte al, lo dico problema e lo metto tra virgolette, diciamo, al dato di fatto che le nostre vite sono mortali, e il nemico, appunto, è il virus, ed è proprio di nemico che si tratta. Basti pensare, appunto, al linguaggio che è stato usato in questi mesi e che è ancora usato: guerra al virus, appunto, il nemico il virus. Basta pensare alle immagini di tutte le, diciamo, i carri militari, la filata di carri militari che contenevano presumibilmente corpi, quindi l'immaginario proprio di guerra. E chi è il collaboratore o addirittura il complice di questo nemico? Tutti quelli che non assumevano dei comportamenti che rispondevano a quelli, diciamo, susseguiti nei vari decreti. Quindi chi non assumeva quei comportamenti era un pericolo per la salute degli altri. Allora, non staremo qui, immagino, ad approfondire, perché già varie volte è stato fatto, non è, forse ci occorrerebbe anche molto tempo, quali sono, diciamo, le reali responsabilità del virus, della sua diffusione, no? E cioè, appunto, le scelte politiche dei governi globali, dei governi del mondo. Però che cosa è successo? È successo che questa volta è stato dichiarato, e non siamo noi a dirlo, ma anche, diciamo, giuristi di una certa fama, uno stato di eccezione. Sì. Lo stato di eccezione viene dichiarato quando, appunto, è messo in pericolo una situazione, e questa volta questo pericolo è stato dichiarato dalla scienza, dall'Organismo Mondiale di Salute. Sì. Nonostante già dalle precedenti, no, quelle che hanno sfiorato la pandemia, virus, no, tutte quelle, la SARS, eccetera, eccetera, che già giravano anni fa, per cui, diciamo, c'erano stati alcuni allarmi da parte della scienza che suggerivano ai governi di adottare delle misure necessarie a contrastare, a prevenire la diffusione. In realtà evidentemente gli scienziati, i ricercatori, i medici si sono ritrovati invece di fronte a qualcosa che non avevano ben compreso. E con, diciamo, la modestia che li caratterizza, metto modestia, è ironico, con la modestia che li caratterizza, però non hanno assolutamente posto delle perplessità, ma non facevano altro che asserire delle verità, ok? Quando poi la scienza è evidente che ha bisogno di sperimentazione prima, appunto, di raggiungere delle certezze. Quindi uno non vuol dire che si sarebbe dovuto sminuire il pericolo e magari adottare quello che sentivo prima dal compagno che ha corrisposto: non mettetevi le mascherine perché così magari le persone detenute si spaventano, invece inutile. Però, insomma, quel pochino di modestia che dice nel frattempo facciamo questo, ma non diamo certezze perché stiamo, appunto, lavorandoci su, non sarebbe stato inutile. Ricordiamoci, per esempio, quante notizie si sono susseguite sul il virus nell'aria, un metro di distanza, no, forse due metri, ce l'avete sotto le scarpe, che ne so, si resiste sopra le, i piani di metallo, appunto è nell'aria per cui chiudete i parchi, eccetera eccetera. Erano tutte notizie che si susseguivano, così come ci sono state altre voci spesso denigrate perché non, diciamo, seguivano il pensiero unico, e il pensiero unico dello Stato, della ragione di Stato, diceva che la pandemia c'era e che delle misure autoritarie dovevano essere adottate, quindi non lasciando anche alla responsabilità della singola persona, no, e a questo vero senso di responsabilità collettiva nei confronti degli altri, di scegliere, di capire quali misure adottare, no, andavano queste misure ovviamente imposte, e cancellando, ricordiamoci la task force che è stata appunto istituita per cancellare tutte le fake news, cancellando e denigrando appunto chi magari diceva e dice il contrario, perché appunto in quel momento era necessario anche dare un'accelerata a tutte delle misure che già diciamo erano, già c'erano pre-Covid, ma che appunto sono state assolutamente, diciamo, spinte e accelerate, diciamo. Come ti sento male, sai, per cui
no,
non
no,
so
ho detto accelerate,
problema.
No, ho detto accelerate, sì, ero okay. D'accordo con te.
Ok. Allora, queste misure però che cosa hanno conseguito, appunto, a parte chi, no, viveva questa condizione di, è stato definito da molti, arresto domiciliare, comodamente inserito in un contesto familiare sereno, portandosi il lavoro a casa con spazi, diciamo, adeguati, eccetera eccetera. La prima cosa che abbiamo notato come collettivo che ha cambiato sono proprio i parametri di giudizio su quelle che erano definite normalità e anormalità. Per esempio pensiamo a quella che è stata la narrazione sul personale sanitario, no? Personale sanitario era a rischio burnout, c'erano casi di suicidio, veniva spinta in qualche modo l'ipocondria, veniva spinta l'alienazione sociale, come veniva spinta l'alienazione sociale con quella parolina, con quelle due paroline, distanziamento sociale, che in realtà sarebbero dovuto essere distanziamento fisico, ma invece contenevano proprio quello che il contenuto di queste due parole era proprio quello che rappresentano, e cioè bisognava isolarsi e viversi una condizione di assenza di reti affettive. Quindi tutta questa anche retorica, no, sul senso collettivo di responsabilità in realtà non nasconde altro che la paura soggettiva di morire, e quindi bisogna creare uno stato di distanziamento sociale dagli altri, dalle persone, e quindi aumentare, appunto come si fa esattamente con le figure dei nemici, la diffidenza e il sospetto dell'altro in quanto potenziale untore. Ora, tutte queste, appunto l'ipocondria, il fatto di essere chiusi in casa, di non avere, nel periodo pre-Covid sarebbero stati atteggiamenti o ridicolizzati, perché appunto stigmatizzati in quanto, diciamo, sintomo di malattia mentale. Questo è cambiato tanto, perché ci siamo ritrovati tutti a dover adottare dei comportamenti tra virgolette anormali per quello che era il periodo precedente. Un'altra cosa che è stata assolutamente eliminata dalle possibilità è quella, diciamo, quei comportamenti, quelle relazioni di reti sociali che invece tanto servono, tanto sono importanti, soprattutto dove sono presenti difficoltà, diciamo, di qualsiasi tipo. Ok. Che cosa è successo nel campo della psichiatria? I dati sono pochissimi, i dati ufficiali, no? C'è stata proprio una una cappa di oscurità e di silenzio su questi. Ogni tanto, non certo sulle pagine, sulle prime pagine di giornali, però qualche cosa sfuggiva. E abbiamo infatti avuto modo di leggere per esempio un piccolo articolo in cui si diceva che in un giorno a Torino erano stati eseguiti ben 9 TSO. Un altro che una donna di 78 anni, sostenuta dai familiari, intendeva opporsi al ricovero in quanto diciamo contagiata e quindi ammalata di Covid, e le è stato fatto un TSO. Abbiamo ricevuto anche notizie sia dall'SPDC, cioè i reparti psichiatrici degli ospedali, sia dalle cosiddette case di cura e riabilitazione, dove appunto spesso finiscono le persone appunto con dichiarate malate mentali, che i familiari, i parenti non potevano andare, erano chiusi, sia gli SPDC in cui si effettuano i TSO, sia le case di riabilitazione, nessun parente è potuto andare a trovare i propri cari. Ora, le case di riabilitazione sono una cosa, i reparti di SPDC sono ben altra, e sappiamo assolutamente che cosa accade là dentro, no? Cioè sappiamo la contenzione meccanica, eccetera. Per chi ancora non lo sapesse o non lo vuole sapere, diciamo che il caso di Dario Musso, questo ragazzo che il 2 maggio in una città, se non sbaglio Ravanusa, in Sicilia, solo perché era a bordo della sua auto e con un megafono diciamo esprimeva la sua opinione, invitando i cittadini a non aver paura a uscire, ad avere relazioni, eccetera eccetera, si è ritrovato circondato da carabinieri, è riuscito a fare un video poco prima di uscire dalla macchina, e l'hanno appunto costretto, poi no, credo sia uscito proprio di sua volontà, e si è ritrovato appunto circondato da carabinieri. Ci sono delle immagini riprese evidentemente da un telefonino, da un balcone, in cui si vede chiaramente che Dario parlava serenamente con i carabinieri, che a un certo punto decidono di atterrarlo, e lì gli saltano addosso tre infermieri che nel frattempo erano intorno, si vedono chiaramente i camici bianchi, e lo sedano. Portato all'SPDC, quindi al reparto psichiatrico di Canicattì, i genitori, i familiari non hanno saputo niente per ben 4 giorni. Tutte queste diciamo queste cose che io sto dicendo sono reperibili nel web, quindi si può verificare, fino a quando il padre non riesce a parlare col figlio, e si sente, a mio avviso, una cosa agghiacciante, dove c'è, non so se il medico psichiatra o l'infermiere, qualcuno che vuole assicurare il padre, dicendo a Dario: dai, parla con tuo padre, digli che stai bene, eccetera eccetera, e di quello che dice Dario non si capisce quasi nulla, per quanto è sedato. La fortuna di Dario è di aver avuto una famiglia che non ha mai non l'ha abbandonato, anzi ha decisamente dichiarato battaglia contro questo provvedimento, e tra le fortune il fratello di Dario è un avvocato, per cui il caso è emerso nelle cronache, ma chissà, diciamo, quante persone come lui hanno subito lo stesso trattamento, ed non si sa assolutamente nulla. Ora, non concordiamo, abbiamo ascoltato un'intervista del fratello di Dario, non concordiamo esattamente con quello che dice, in quanto ribadisce che appunto Dario non soffriva di alcuna malattia mentale, perché noi riteniamo che anche chi dovesse avere, non malattia mentale, ma non apro questo capitolo, però chi dovesse avere delle difficoltà psichiche non meriterebbe comunque un trattamento del genere. Un altro caso a dimostrazione di quello che sta succedendo quando, appunto, come dicevo prima, non si rispetta i diktat del pensiero unico, è quello di un'avvocata tedesca, tale Beimer, che per aver anche lei esplicitato il suo pensiero, cioè aver dichiarato che il Covid è pericoloso solo per è innocuo solo per il 95% della popolazione, e aver anche proposto di fare una manifestazione, delle manifestazioni nel territorio, ha subito anche lei una un TSO. Ora io, diciamo, non, a conclusione di quello che ho detto, non userò delle parole mie, delle parole del collettivo, ma prenderò spunto da una lettera dell'ottobre 1949 di Huxley, che è uno scrittore distopico, a Orwell. E vi leggo: che nella realtà la politica dello stivale sulla faccia possa andare avanti indefinitivamente sembra essere incerto. È mia convinzione che l'oligarchia al governo troverà modi sempre meno ardui e dispendiosi di governare e soddisfare la sua brama di potere. Credo che entro la prossima generazione i padroni del mondo scopriranno che il condizionamento infantile e l'anarco-ipnosi sono più efficienti come strumento di governo rispetto a club e prigioni, e che la loro brama di potere potrà essere completamente soddisfatta suggestionando le persone ad amare la loro schiavitù invece di fustigarle e ridurre all'obbedienza. Ora, se noi sostituiamo, diciamo, il condizionamento infantile già c'è, se noi sostituiamo la narcoipnosi agli psicofarmaci, direi che questa previsione di Huxley sia abbastanza, possiamo annoverarla tra realistica. Se poi aggiungiamo una dichiarazione del direttore generale dell'OMS che dice, quindi è una dichiarazione ufficiale proprio dell'Organismo Mondiale della Salute, i sistemi di salute mentale in tutti i paesi vanno rafforzati per far fronte all'impatto. Qualsiasi successo nell'affrontare ansia e angoscia delle persone renderà più facile per loro avere volontà e capacità di seguire le linee guida delle autorità sanitarie. Ora, alla faccia, diciamo, del pensiero critico, alla faccia della libertà di opinione e di pensiero, e quindi appunto come collettivo ci rendiamo conto che è un'ennesima prova che, insomma, la scienza molto molto spesso va a braccetto con quelle che sono, diciamo, gli obiettivi, appunto, e facilita anzi l'acquazione di obiettivi degli stati, dei governi, del capitalismo. E questa era un po'
la riflessione.
Sì,
sicuramente innanzitutto ti ringrazio, è ovviamente un intervento che copre tantissimi temi e che lascia spazio a molti spunti anche da riflettere, cioè, insomma, da su cui continuare a riflettere e da discutere anche in altri momenti. Sicuramente, non so, quello che io mi sento di dire, no, ascoltando le tue parole, è che dall'inizio, appunto, di questa pandemia la scienza ha dato ha provato o comunque ha dato delle informazioni molto spesso confuse, contraddittorie, sicuramente con un livello molto molto alto di incertezza, no, di fronte a una sfida che, come dicevi appunto te, ha dei precedenti ma anche molti lati inediti. Alcune cose non si capiva bene come, secondo la scienza, appunto, andavano gestite, il livello di contagio, come evitarlo, quanto era contagioso questo virus. Sicuramente di fronte a questa mole enorme, tra l'altro, di informazioni con cui ci hanno bombardato in questi mesi, senza voler utilizzare una retorica di guerra che è ovviamente fuori luogo, la risposta dei decisori politici è stata quella di: nel dubbio chiudo tutto, cioè nel dubbio scelgo l'opzione più restrittiva della libertà, quindi nel dubbio non uscite di casa, nel dubbio state più lontani possibile, nel dubbio in prossimità dell'abitazione vuol dire uno spazio minuscolo, nel dubbio il divieto di assembramento, se non quantifico le persone vuol dire due persone è già un assembramento, no? E questo è successo un po' dall'oggi al domani, cioè quindi in questo senso dall'oggi al domani tutta l'Italia si è ritrovata chiusa in un lockdown, abbiamo imparato addirittura la parola lockdown, che era una cosa che nessuno sapeva che cosa voleva dire, e questo ha imposto di base un dovere di adattarsi a una nuova normalità in cui alcuni dispositivi si sono accelerati, sicuramente molte cose che rientrano appunto nella letteratura distopica sono diventate realtà, o comunque cose di cui iniziavamo a parlare sono ormai insomma nel dibattito politico mainstream delle cose pienamente assodate, dalle app che controllano gli spostamenti e che servono adesso per monitorare la salute pubblica, i droni che girano sulle città, e ovviamente le app di segnalazione del vicino che diventano che già esistevano, che già sono state usate in molti quartieri, in molte città, diventano addirittura lo strumento tramite il quale la persona responsabile sanziona, no, moralmente il comportamento dell'altro per un fine maggiore che è quello appunto della tutela della salute pubblica. Sicuramente quello di questo insomma un po' abbiamo ci siamo confrontati negli ultimi tempi. Io personalmente non ho mai sentito parlare così tanto di salute mentale come in questo periodo, ma in che termini? Nei termini di riconoscere che queste misure diciamo draconiane di contenimento della popolazione possono provocare delle forme di disagio mentale sempre all'interno di una soglia di accettabilità, quindi parliamo appunto del burnout lavorativo, dell'ansia, dello stress, dei nervosismi, dei conflitti intrafamiliari, no? E quindi diciamo la risposta è quella di trovare dei modi per rendere queste misure accettabili, cioè la salute mentale diventa un tema dell'agenda politica nel momento in cui è necessario affrontarla per evitare che la gente si sottragga a queste misure. Dopodiché rimane ovviamente sempre una marginalità sociale, un'umanità di scarto, diciamo, che è impossibile da ricondurre all'interno di questi di questa nuova accezione della normalità che assume insomma delle tonalità sempre più fosche, e sicuramente e probabilmente è questo il motivo per cui di TSO non si parla in maniera strutturale, non ci sono i dati. Non si parla di cosa succede negli SPDC, non si capisce cosa succede nei servizi territoriali di salute mentale, e questo perché non c'è interesse a parlare delle eccedenze, cioè non c'è interesse di parlare di quelle forme di disagio mentale che non possono essere messe a profitto, non possono essere ricondotte alla normalità, ma semplicemente vanno appunto silenziate perché distolgono l'attenzione dall'obiettivo principale, che è quello di resistiamo tutti insieme, perché se resistiamo tutte e tutti insieme in una grande comunità, possibilmente stando a casa e standoci senza rompere le scatole, possiamo affrontare questa grande sfida che rende il nostro paese grande agli occhi del mondo, perché siamo stati l'Italia è stato uno dei paesi più colpiti dal virus, insomma.
Guarda, no, aggiungo solo due considerazioni. Una, che sì, non abbiamo dati ufficiali, come giustamente dicevi, di rispetto a quelle che sono, diciamo, le pratiche più coercitive della psichiatria, ma abbiamo dati ufficiali in merito, per esempio, a quella che è la vendita degli psicofarmaci, il cui picco è salito in maniera veramente esponenziale. E un'altra considerazione che mi veniva di fare, seguendo proprio il tuo ragionamento, è quello che tutto quello che è stato messo in campo, diciamo, in forma autoritaria, comunque è lì, no? E che i comportamenti, diciamo, che sono stati adottati dalle persone a seguito, diciamo, di queste prescrizioni sono latenti, nel senso non è che si ritorna poi di punto in bianco a una situazione pre-Covid, e se per caso ti venisse in mente di farlo, consideriamo quella che è appunto che la politica che sta mettendo le voci, no, quelle legittimate a parlare appunto, e cioè che settembre-ottobre la questione si può ripresentare, e quindi tutti in allerta. Per adesso c'è appunto un'apertura dovuta ovviamente soprattutto a una questione economica, no? Rispetto alla tragedia economica che già si vede, insomma, e che nei prossimi mesi avremo sicuramente, di cui avremo sicuramente certezza, per cui c'è sempre appunto questa gestione basata sulla paura, cioè per adesso si fa così, però il pericolo è sempre là all'angolo, per cui c'è proprio un tentativo di modificazione dei comportamenti, questo volevo, che sì, si prospetta ancora, ok, questo volevo solo aggiungere.
E probabilmente da qui sarà anche molto complesso tornare indietro, perché abituarsi all'utilizzo ovviamente dei canali virtuali di comunicazione è un cambiamento grande, secondo me, nel modo in cui le persone vivono la socialità e le reti e le proprie reti sociali. Eliminare il diritto di visita non solo appunto in carcere, ma anche nei luoghi appunto di in cui le persone sono ricoverate, che siano le RSA, che siano gli SPDC o comunque in generale i reparti ospedalieri, permette un maggior controllo di chi è dentro l'istituzione totale, e quindi non è detto che questo, no, diciamo, anche da questo, da questa situazione si riesca a tornare indietro agevolmente. Non so se
anche
tu...
lo stare a casa permette un maggiore controllo sociale, no?
Certo. E non so se tu vuoi aggiungere altro in conclusione di questa chiacchierata, oltre a riprometterci di continuare.
No, guarda, no, se non sempre il saluto di qui sopra, affettuosissimo e vicinissimo, e un saluto a voi e a tutti quelli che ci hanno ascoltato.
Grazie.